Una conoscenza che non porti in sé l'amore difetta di qualcosa. Buongiorno a tutti voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa e bentornati ad una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove. Ed eccoci qui in questo ultimo giorno di giugno. Oggi è venerdì 30 giugno 2023, sono le ore 12:03. In apertura della puntata vi ricordo il sito internet del centro Sei Altrove che è www.seialtrove.it. Sul nostro sito trovate diversi spunti tratti dalle nostre rubriche e trovate anche la voce blog dove pubblichiamo i pensieri settimanali. Come sa chi ascolta abbastanza di frequente la nostra trasmissione, noi spesso leggiamo dei testi e tra questi testi ci sono degli spunti tratti appunto dal nostro blog che sono i pensieri settimanali che vengono inviati anche via email alla mattina, la domenica mattina. Per chi volesse riceverli c'è la possibilità sul sito anche di potersi iscrivere se volesse riceverlo via email e quindi anche avere in questo senso un'anticipazione di quello che sarà il probabile tema trattato nella puntata degli Altronauti, poi qualche giorno dopo. E oltre al sito internet vi ricordo anche il nostro indirizzo email. Se qualcuno volesse scriverci per qualsiasi informazione o anche per i temi trattati nella nostra trasmissione, anche proporci eventualmente delle domande, il nostro indirizzo email è info@seialtrove.it. Ve lo ripeto, info@seialtrove.it. Molto spesso nelle puntate degli Altronauti, alcuni di voi, negli interventi telefonici che vengono fatti nel corso della trasmissione, fanno leva, ad esempio, sull'aspetto della conoscenza, di come molto spesso una conoscenza, anche una conoscenza filosofica o una conoscenza che dovrebbe riguardare in linea teorica l'animo umano, spesso però possa essere slegata dall'esperienza o qualcosa che invece possa essere di utilità, anche di pubblica utilità per le persone, per comprendere la realtà in cui si vive, sia la realtà esteriore sia la propria realtà interiore, poi non sia utilizzato in questo senso, ma anzi a volte capita addirittura che possa essere utilizzato nel senso opposto. E così una conoscenza, una materia, una disciplina o una qualsiasi forma, se vogliamo, anche di erudizione, viene privata di tutto il suo contenuto sostanzialmente, ne rimane solo una forma, solo un pur parler, un parlare vuoto. E quante volte capita che viviamo questo aspetto del parlare a vuoto? Ci affidiamo a cose che forse non hanno un reale fondamento in noi, nella nostra esperienza, oppure che abbiamo solamente sentito dire, che anche in buona fede noi crediamo vere, ma senza aver mai più di tanto sondato effettivamente qual è il fondamento per cui noi le crediamo vere. Questo vale a maggior ragione quindi nell'intraprendere un percorso di conoscenza di se stessi. Io ho visto in questi anni quanto ogni volta che mi fossi affidato ai sentito dire o alle cose che credevo vere ma non avevo mai effettivamente sperimentato, in molte occasioni, facendo questo, rimanessi solamente nella superficie della realtà, senza mai comprenderla veramente. Anzi, non solo spesso rimanevo nella superficie degli aspetti e delle cose, ma anche prendevo dei veri e propri abbagli. Credevo qualcosa che effettivamente poi, una volta sperimentato, era molto diverso da quello che invece credevo fosse. Lo spunto allora con cui iniziamo la puntata di oggi, tratto anche questo dal pensiero settimanale che pubblichiamo nel nostro blog, ha proprio a che fare quindi con quello che vi ho citato in questa breve premessa, ed è uno scritto che si chiama Essere Esperienza. Intrapreso il cammino interiore, per preservarsi da possibili errori, è buona regola non credere ad alcuna cosa solo perché la si è letta o sentita dire. Non credere a prescindere dalle tradizioni che ci arrivano, vecchie ed alterate dalla babelica interpretazione umana. Non credere a quello di cui molti parlano come illuminante, sacro e vero, né credere solo perché si è innanzi alla testimonianza di un'autorità o di un sapiente saccente. Non dare per scontato una cosa perché delle probabilità parlano per essa, o perché per vecchia abitudine la si ritiene vera. Non credere nella sola autorità di un maestro o del predicatore di turno. Il saggio accetta come verità infallibile e vive secondo essa solo ciò che la sua personale ricerca traduce in viva esperienza, perché corrisponde alla propria emancipazione interiore, al suo bene e al bene degli altri suoi simili e al suo intimo benessere. La fede delle religioni è per i profani e la fede cieca nell'eterogeneo tecnicismo spirituale è dei volghi. La fede, invece, come risultanza delle proprie indagini, saggiata dai propri atti compiuti come esperienza personale, è scienza ieratica, matura coscienza acquisita. La sapienza apre le sue porte solo all'esperienza consapevole, che è conoscenza diretta. E quindi qua tocchiamo l'aspetto proprio più empirico di quello che è il lavoro su di sé, perché determinate conoscenze uno può averle sulla base delle ipotesi. Noi in questa serie di puntate abbiamo toccato alcune domande esistenziali e anche oggi proseguiremo su questo filone e ci siamo interrogati, ad esempio, su cosa sia la vita, su cosa sia la morte, su dove possa condurci questa avventura terrena. E anche qua ci sono una serie di risposte che qualcuno può dare, alcune derivanti dalla propria esperienza o dalla sensazione che si ha del proprio vissuto, e alcune invece che possono essere derivate dalle tradizioni. Noi qui nel brano che vi ho letto abbiamo citato in questo testo di Hermes anche le tradizioni che ci arrivano vecchie ed alterate dalla babelica interpretazione umana, perché è difficile che nel corso dei secoli qualche scrittura possa essersi mantenuta totalmente intatta e quindi scevra da interpretazioni, da errori da trascrizioni, talvolta anche da manipolazioni. Ma le tradizioni sono un esempio, qui viene citata anche ad esempio la fede cieca nel tecnicismo spirituale, nel tecnicismo sì che diventa anche spirituale, ma nell'eterogeneo tecnicismo spirituale per l'appunto, e viene definita come una fede del volgo, come la fede delle religioni. Di fatto sono cose a cui noi diamo fede, pensiamo a quante volte si presta fede alle parole di un'autorità, così come vale per un giornalista che esprime un concetto e quindi non si indaga effettivamente su quanto dice, si dà per scontato sia vero, così può valere per un'autorità di tipo medico che può proporre qualcosa e non si indaga su quello che viene proposto perché lo si ritiene, si dà per scontato che sia vero, così in ambito economico, in ambito finanziario, può non avvenire in ambito politico perché in ambito politico ci sono delle fazioni e quindi uno è più propenso a credere quello che dice un esponente della sua fazione e a ritenere non vero quello che viene detto da qualcuno della fazione opposta, a meno che non subentri un aspetto diverso che può anche farci accogliere qualcosa che proviene da qualcuno che ha un'idea diversa, e allora subentra un elemento di ragionamento che allora va oltre l'aspetto invece della fede cieca. Però anche questo ragionamento è limitato, perché nella misura in cui ovviamente si parla di qualcosa di cui non ho fatto un'esperienza diretta, io posso solo farmi un'idea. E in base al calcolo delle probabilità, questa idea può essere probabilmente vera, verosimile, o può non esserlo. Può anche non esserlo per nulla, di fatto, se si parla di qualcosa di cui appunto non ho mai fatto concreta esperienza. E quindi molte di queste cose nella vita ordinaria noi le diamo per scontate, e anche qui nel darle per scontate molto spesso, secondo me, rimaniamo solo in superficie, soprattutto quando non solo cose che riguardano un mondo esterno a noi e lontano, ma sono cose che poi hanno delle ricadute anche nella nostra vita. Allora, talvolta il fatto che delle informazioni piuttosto che delle altre o delle conoscenze possano avere delle ricadute nella nostra vita concreta ci può spingere ad indagare, ci può spingere quindi ad approfondire, ci può spingere a valutare le cose. E questi sono sempre dei criteri in cui noi utilizziamo molte volte la mente, ma talvolta anche utilizziamo le sensazioni, utilizziamo anche l'istinto che può farci fiutare qualcosa che può andare, qualcosa che può non andare. Perché la mente di per sé, altrimenti staccata da queste sensazioni, da questo istinto, fa dei meri calcoli, ma può anche farsi ingannare sostanzialmente. E quindi quando qualcosa ci riguarda noi valutiamo di più. Però non sempre questa valutazione poi avviene, perché molte volte invece diamo per scontate le cose perché le dice un'autorità. Questa autorità, come qua si dice, può essere anche l'autorità di un maestro e può essere anche una verità che viene proposta, può essere anche sostanzialmente vera, paradossalmente. Però finché non la vivo in prima persona, per me quella verità non lo sarà mai. E il fatto stesso che io possa credere a qualcosa solamente perché mi viene detto, sostanzialmente non è un invito allo sperimentarlo. Cioè, una cosa è vivere concretamente su di sé qualsiasi cosa che possa essere tra virgolette negativo, possa essere positivo, possa essere un'esperienza che ci fa distaccare anche e poter prendere padronanza su questo aspetto polare della vita, per cui su questa alternanza di cose, di eventi positivi o negativi, possa entrarci a contatto solamente quando lo vivo in prima persona. E allora quella conoscenza per me potrà essere anche la conferma di qualcosa che mi è stato detto, oppure la smentita, oppure la correzione, ma sostanzialmente quella per me sarà una verità. E quando anche ne parlerò, quando ci penserò, penserò a qualcosa che ho concretamente vissuto, che per me effettivamente è vera. E questo è molto importante, io vedo nel lavoro su di me nel lavoro di autoconoscenza, perché sostanzialmente molto spesso questo lavoro mi sembra proprio un mettere da parte cose che pensavo vere e invece non lo erano, perché anche quando le vado a sperimentare, mi accorgo effettivamente che anche se potevano essere vere prima e prima ne avevo solo un'idea, è quando le sperimento che per me diventano realmente vere. E hanno un tocco ovviamente che non possono avere quando sono solamente ideali, diciamo, quando sono solamente delle idee. Poi qui si citano una serie di motivazioni che possono indurci a questo. Ad esempio, non solo un'autorità, che può essere spirituale o può essere di qualsiasi tipo, non solo le tradizioni piuttosto che la scienza, ma anche si dice ad esempio di non credere a quello di cui molti parlano come illuminante, sacro e vero, perché saremmo spesso propensi a ritenere che qualcosa che viene creduto tale da molte persone allora sia effettivamente tale. Ma non è detto che sia così, perché non è detto che la mia esperienza debba essere uguale a quella degli altri. Oppure a credere a non dare per scontato qualcosa perché delle probabilità parlano per essa o perché per vecchia abitudine la si ritiene vera. Quante volte noi abbiamo acquisito delle abitudini, riteniamo vero qualcosa semplicemente perché ci è stato insegnato o lo abbiamo convalidato nel corso delle nostre ripetizioni ordinarie e quindi diventa vero, ma effettivamente non abbiamo mai sondato effettivamente se quella convinzione è vera oppure no. E paradossalmente quelle che poi più fa male a volte vi mettono in discussione sono proprio le cose che abbiamo dato sempre per scontato, abbiamo sempre lasciato lì in sottofondo e sulle quali non mi sono mai interrogato. Ho trovato molto bello poi questo passaggio dove si dice che il saggio accetta come verità infallibile e vive secondo essa solo ciò che la sua personale ricerca traduce in viva esperienza, perché corrisponde alla propria emancipazione interiore, al suo bene e al bene degli altri suoi simili e al suo intimo benessere. E questo è molto importante, secondo me, perché si parla di emancipazione interiore. Molto spesso alcuni di voi hanno posto delle domande molto interessanti, molto utili negli spunti che vengono dati dagli interventi telefonici nel corso delle puntate e ad esempio hanno chiesto se quello che viene proposto nella nostra trasmissione, nel nostro centro, non possa essere una forma di individualismo o di separazione dagli altri, dalla realtà collettiva, e quindi un invito a lavorare su di sé, a riflettere su di sé e quindi a distaccarsi dalla realtà. Qui si parla invece di emancipazione interiore. E con questo quindi colgo l'occasione per fare questa, per offrire questa possibile delucidazione. Quello che si propone non è una forma di individualismo. L'individualismo è appunto un ismo che ha il suo opposto, che è poi il collettivismo. Quindi, come ci sono le culture o le società collettiviste, dove prevale il collettivo sul singolo, quindi anche sulla libertà del singolo, sui suoi desideri, sulla sua unicità. E così ci sono quelle invece individualiste, dove non si guarda all'insieme, non si guarda invece all'esistenza degli altri, ma si cerca di coltivare, di incentivare invece solamente le ambizioni, i desideri dell'individuo. E noi oggi forse in questa esperienza in Italia o in Occidente stiamo vivendo forse in una cultura di tipo più individualista, sicuramente, che collettivista, per quanto poi ci siano dei momenti in cui invece, al contrario, la libertà dell'individuo può anche essere schiacciata in nome di un bene collettivo, vero o presunto. Quindi è un po' polare la situazione in questo senso. E invece, al di là degli ismi che si contrappongono, ma che sono alla fine due esagerazioni, diciamo forse opposte e complementari, quello di di cui possiamo parlare più che di individualismo è di individualizzazione. E qualcuno, anche nel corso degli interventi telefonici, ha citato a volte l'individuazione di Jung, ossia di come Jung o comunque altri ritenessero che uno scopo che ci si potesse prefiggere come forma appunto di emancipazione fosse quello di conoscersi e attraverso questa conoscenza potersi gradualmente emancipare, o meglio poter emancipare la propria personalità rispetto a quelle che sono delle credenze collettive, delle credenze della propria famiglia di origine, del proprio luogo, del luogo in cui si nasce, in cui si cresce, la cultura dominante, che ha dei lati positivi ma dei lati negativi, che ha contribuito a formarci. E questo è sicuramente un aspetto interessante, perché presuppone rimettere in discussione molte di queste verità che vi citavo, che noi riteniamo siano vere solamente per ripetizione a volte, e non abbiamo mai confrontato con la realtà. Però questo è anche è ancora un aspetto che prevede comunque che dà molto spazio sostanzialmente alla personalità, con i suoi pregi, con i suoi difetti, con le sue carenze, con i suoi desideri e con i suoi vuoti, che molto spesso vorrebbe riempire, quindi attraverso delle forme talvolta di autoaffermazione, di soddisfazione dei propri desideri o dei propri sogni, eccetera. L'individuazione quindi è diversa invece dall'individualizzazione, per cui un individuo in quanto tale si individualizza non solo perché si emancipa da quelle che possono essere le condizioni in cui è nato, in cui è cresciuto, che noi abbiamo definito una forma di ignoranza acquisita, ossia il fatto di ritenere vere delle cose dandole per scontate che non lo sono, altro non è che una forma di ignoranza, ossia di ignorare la realtà, acquisita perché è un modo di vivere che noi abbiamo semplicemente acquisito, imparato senza sforzo, abbiamo assimilato quando eravamo piccoli, quando siamo cresciuti, e poi a nostra volta l'abbiamo ripetuto e su questo modo abbiamo strutturato la nostra personalità. E l'individualizzazione è non solo un emanciparsi da questo, ma è anche un poter trascendere questo aspetto proprio della personalità e trascendere quelle idee che abbiamo, che ho e che riferisco a me stesso, che non sono vere. L'idea di essere in un certo modo o di dover essere in un certo modo è che molto spesso non è reale. L'idea che mi fa vedere solo una parte di me, quella che mi fa comodo, e non mi fa vedere invece le altre parti di me, quelle che molto spesso, purtroppo o per fortuna, proietto attraverso gli altri sugli altri. Quindi l'individualizzazione è un trascendere anche la personalità per connettersi a qualcosa che è la nostra intima essenza, che è il nostro spirito, possiamo chiamarlo così, in modo ovviamente graduale, per cui nessuno dal giorno alla notte, almeno non è quello che si propone attraverso questa trasmissione, diventa illuminato o certamente trascende la personalità, anche perché la personalità ha molti difetti ma anche dei pregi, è come una struttura sulla quale ci siamo formati, e quindi questo tipo di approccio è un approccio transpersonale sostanzialmente, nella misura in cui trascende la personalità, cerca di andare oltre la personalità, non di condannarla, non di volerla distruggere o altro, anche perché forse non sarebbe possibile, ma semplicemente di andare oltre per poterci riconnettere a qualcosa di più grande. E questo approccio che vi ho citato lo ritrovo molto in queste righe che ve le rileggo. Il saggio accetta come verità infallibile e vive secondo essa solo ciò che la sua personale ricerca traduce in viva esperienza, perché corrisponde alla propria emancipazione interiore, al suo bene e al bene degli altri suoi simili, al suo intimo benessere. Non c'è una reale contrapposizione tra il mio bene e il bene altrui, perché sostanzialmente nella ricerca del bene automaticamente faccio il mio bene e contribuisco anche nel fare questo a fare il bene degli altri. Molte volte noi abbiamo un'idea di bene, ovviamente anche di questo abbiamo un'idea, come abbiamo un'idea di male, e siamo convinti di voler fare del bene agli altri, invece forse stiamo facendo, pur in questa convinzione, del male a noi stessi e indirettamente forse anche agli altri, perché non necessariamente il bene che noi crediamo di fare è quello di cui effettivamente gli altri hanno bisogno. E quindi anche la citazione che abbiamo letto all'inizio della puntata, dopo la sigla, ossia che una conoscenza senza amore non è una vera conoscenza. L'amore di cui si parla è questo tipo di amore, l'amore per se stessi, sostanzialmente. Ed è da questo spunto di riflessione, che poi, come sempre, ci sarà la possibilità anche da parte vostra di poter commentare da qui a breve quando aprirò le linee telefoniche. Da questo spunto, quindi, proseguiamo ponendoci queste domande di carattere esistenziale, che io, ad esempio, ho trovato molto utili perché mi sono reso conto di quanto domande anche sullo scopo della vita, sullo scopo di quella che può essere l'avventura o l'esperienza terrena o su cosa sia la morte, sono domande che effettivamente non mi sono mai posto, perché anche quando me le sono poste ho ripetuto come pappagallo delle cose che leggevo sui libri o che sentivo dire, che ovviamente io potevo ritenere vere, potevano piacermi, eccetera, però non era qualcosa che potesse effettivamente nascere da me. Ovviamente non è che uno non possa prendere spunto anche da quello che gli altri dicono, raccontano o scrivono, però il fatto di pormi questa domanda mi ha fatto rendere conto di questo e di come la maggior parte del tempo uno passi anche una vita senza mai porsi una domanda sul perché faccia determinate cose, ma anche sul senso di questa vita stessa. Ci si ritrova all'interno di un flusso e molto spesso si vive la vita seguendo dei modelli, seguendo degli standard, delle cose che vengono fatte molto spesso dalla maggioranza delle altre persone. E che noi seguiamo, ci troviamo a seguire come un flusso. E ripeto, poi non è detto che uno non debba farlo, però porsi un interrogativo anche, talvolta su quello che si fa e non solamente farlo, credo che possa essere molto utile. L'universo è stato creato o è eterno? La sua evoluzione nasconde un volere supremo? Qual è il ruolo dell'uomo in questo formidabile crogiolo di energia cosciente? A questi interrogativi di solito l'umanità resta indifferente. Si direbbe che un velo paralizzante scenda a coprire la sua corta capacità di interiorizzazione. Nella confusione generale, l'esteriorizzazione delle coscienze è diventata l'unica realtà possibile. È così urgente sopravvivere e conformarsi all'attuale paradigma che l'umanità non perde tempo a domandarsi che cos'è la vita, chi è l'uomo in relazione a questa vita. Così facendo, si distoglie dai problemi che in fondo suscitano la sua stessa grandezza. Rinuncia alla relazione con la propria essenza, limitando la vastità di ciò che è, del proprio essere. E la domanda che oggi ci poniamo è questa: l'universo è stato creato o è eterno? Anche su questo ovviamente molti possono avere delle loro risposte, chiaramente ci sono delle risposte di tipo scientifico, altre di tipo più mitologico, cosmogonico, altri di tipo religioso, e queste sono le risposte che ci sono state tramandate. Qualcuno può anche farsi una sua interpretazione propria. Ovviamente siete liberi di rispondere come volete, come anche di poter aggiungere qualcosa o chiedere chiarimenti a quello che invece è stato letto nella prima parte di questa puntata, quindi al testo e alla necessità di poter conoscere attraverso l'esperienza. E devo dire che poi questa esperienza, quando si parla di cose soprattutto che possono essere così lontane, a volte la trovo difficile da poterla vivere. E, ovviamente senza volendo limitare il mio orizzonte, però tante volte ci si pongono delle domande ed è più quello che la domanda forse suscita in me quello che può contare, l'importanza della domanda, più che la risposta, perché a volte anche avere delle risposte preconfezionate, come dicevamo, poi non ci stimola a ricercare quello che può essere il mio bene effettivamente. Do per scontate determinate cose e però non mi osservo, non vedo poi anche come determinate convinzioni possano influenzarmi. Per esempio, ci crediamo se l'universo sia stato creato o sia eterno. E quando parliamo di universo, parliamo molto spesso di qualcosa che può essere lontano. Pensiamo alle stelle, pensiamo ai pianeti, eccetera. L'universo può essere anche paradossalmente vicino, può essere anche l'esperienza che noi facciamo su questo pianeta. L'universo per noi. Molte volte l'universo è anche il piccolo mondo in cui vivo. E posso vivere anche in una stanza, e per me quello lì può essere l'universo, perché alla fine quanto conosco del mondo che c'è al di fuori di quello che io vivo? Lo stesso spazio, le stesse stelle, noi ci dobbiamo affidare ovviamente a dei racconti scientifici o degli astronauti, ma i quali poi non hanno però percorso certo tutto l'universo, ma sono rimasti abbastanza vicini al nostro pianeta. Ovviamente sempre dando per scontato questi racconti. Molto spesso si parla delle stelle come di qualcosa, ad esempio, di sacro, le religioni, piuttosto che l'astrologia, hanno tributato alle stelle diversi poteri o influenze, eccetera. Gli stessi greci, se pensiamo, i grandi eroi nella mitologia greca poi diventavano delle stelle come massimo premio diciamo, per la loro vita eroica, per le loro gesta, diventavano delle stelle. Questa cosa aveva un nome che ora non ricordo, e quindi era un massimo tributo, poteva essere visibili nel firmamento. Però molte volte c'è da chiedersi anche se a forza di guardare molto quello che c'è nel firmamento, nella misura in cui lo si può guardare, perché forse anche con l'inquinamento luminoso che vive nelle città o nei pressi delle città fa anche fatica a poterlo vedere, ma a forza di guardare le stelle e il cielo stellato, poi non si finisca molto spesso per dimenticare di guardare anche la terra su cui poggiamo i nostri piedi, che è quella che forse a volte bistrattiamo di più, ma che ci permette anche di poter fare esperienza, anche di essere qui a parlare o ad ascoltare o a vivere effettivamente. E quindi queste due cose forse si possono bilanciare. Quella di un universo che può essere vicino o può sembrare molto lontano, delle stelle che ci appaiono luminose nell'orizzonte, ma anche del nostro buio pianeta, che buio sarebbe di notte se non fosse illuminato dall'elettricità, ma che di fatto è quello che ci permette di vivere, ci permette anche di fare esperienza. Ritorniamo da questa considerazione alla domanda, quindi l'universo è stato creato o è eterno? Il numero di telefono per poter intervenire, rispondere a questa domanda o fare altre considerazioni su quello che è stato detto è lo 049 880 90 20. Lo ripeto, 049 880 90 20. Invece per gli SMS il numero è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5.
Sono Dennis.
Ciao Dennis, ben trovato.
Saluto anche a tutti quelli che ascoltano. Per porsi questa domanda, cioè se l'universo esiste da sempre o se è stato creato, bisogna che ci siano anche, come si può dire, le condizioni per porsela. Nel senso che bisogna che ci sia una coscienza, bisogna che ci sia un certo, perlomeno, non, se non di capire, un senso di cercare di capire le cose. E, tu prima parlavi anche del fatto che ci dovremmo trovare in due sistemi, uno individualista e uno collettivista, più o meno, non so se,
sì.
se dico le cose, dico cose giuste. Secondo me invece siamo in un sistema totalmente disabilitante. E quindi non esistono le condizioni perché le persone si possano porre quella domanda in maniera, come si può dire, naturale e non indotta. Che dopo sia creato l'universo o non sia creato, quello è un altro discorso, ma secondo me bisognerebbe chiedersi anche appunto se le domande che ci si pone siano spontanee o se siano indotte. Una delle prime cose che hanno fatto i puritani, gli evangelizzatori, quando sono arrivati in America, questo lo dice uno storico statunitense che si chiama Jennings, in un libro che è L'invasione dell'America. Lui dice che una delle prime cose che hanno fatto dopo pochi anni addirittura, dopo che nei primi due inverni i nativi li avevano salvati, li avevano nutriti, perché sennò sarebbero morti di fame, questi qua hanno cominciato dopo pochi anni a bruciarli i campi e poi a propagare il vaiolo per eliminarli. Ma una delle cose che appunto questo storico dice, una delle cose più interessanti in questa analisi che fa nel libro, è che eliminarono per primi i vecchi, quelli che avevano la conoscenza, quelli che insegnavano ai propri figli e ai propri nipoti a come costruirsi un attrezzo, come insegnavano a costruirsi le scarpe, come insegnavano a come muoversi, a come trattare l'acqua, a come cucinare, a come comportarsi con l'ambiente intorno. In poche parole, in sole tre generazioni, queste persone diventarono totalmente disabili, nel senso che non sapevano più, quelli che rimasero, dice questo Jennings che a partire da 6 anni dopo il 1616, circa, lui dice, ripeto, circa il 90% della popolazione nativa era scomparsa in quelle zone, parlo della Virginia e del Massachusetts, forse un po' dopo, ma comunque non tanti anni dopo, ecco. E questi individui che rimasero erano completamente in balia dei bianchi, non avevano più nessuna cognizione di sé e di quello che avevano intorno. E questa sarebbe la società individualista, cioè gli Stati Uniti e il capitalismo e quant'altro. Dall'altra parte ci sarebbe la società collettivista, dove invece lo Stato si appropria delle forze produttive, cioè è lo Stato che decide cosa si deve produrre e cosa non si deve fare. Quindi molto sommariamente dico che non c'è né una società individualista né una società collettivista, c'è veramente un sistema che è, ripeto, torno a ripetere, è totalmente disabilitante, cioè ci insegnano fin da piccoli che l'unica cosa che dobbiamo fare, tu parlavi di fine anche, no? Se non sbaglio, di un fine, di qual è il nostro fine, perché serve vivere. Allora una volta si utilizzava il denaro come strumento per acquisire beni e altre cose. Adesso l'unico fine che esiste, almeno quello da quello che vedo io, è il fare il denaro, è l'accumulare il denaro. L'unico fine è quello, un fine assurdo, perché gli indiani dicevano verrà un tempo quando avrete abbattuto l'ultimo albero, ucciso l'ultimo animale, deviato l'ultimo fiume, che dovrete imparare a mangiarvi il denaro. E siamo veramente molto vicini a quella predizione. Dal mio punto di vista, questo è quello che vedo io, che credo io. Poi, ripeto, quello che dicevi tu prima, che quello che si impara sinteticamente e da sempre attraverso l'esperienza, il toccare le cose, il mettersi in discussione tutti i giorni, non attraverso internet, attraverso i libri o attraverso la televisione o attraverso i giornali che ti dicono le cose le impari soltanto attraverso sempre dal mio punto di vista, solo attraverso la tua esperienza, la tua fatica e il dolore che è innato nella natura umana. Rigettare la fatica e il dolore, si diceva alienarsi dal lavoro, d'accordo, il lavoro coatto non è certamente il massimo, però alienarsi dal lavoro significa sedersi in poltrona, guardare la televisione, e aspettare che ti arrivi la manna dal cielo. Non è così che funziona. Non è assolutamente così che funziona. Anche il fatto di negare la malattia, di parlare del dolore come un qualcosa, come una colpa che insomma, dovuta a una colpa che abbiamo commesso e che quindi veniamo puniti attraverso il dolore, questo stravolge completamente il concetto del dolore. Il dolore è un segnale che la natura, che il tuo corpo ti dà, che stai facendo qualcosa di sbagliato, oppure il dolore è dovuto, o la fatica è dovuta al fatto se tu accumuli cibo, lo devi anche smaltire e quindi devi fare fatica. E la fatica è, ripeto, è innata come anche il dolore. Se non capiamo questo e ci illudiamo che possiamo fare a meno della fatica del dolore, lo possiamo prendere un qualche antidolorifico oppure ci sediamo e facciamo a meno di andare a fare quello che si deve fare di fuori, però non, dal mio punto di vista non va bene. Per quel che riguarda la domanda che hai fatto, secondo me c'è un chimico francese della fine del Settecento che scrisse una legge che è inconfutata e inconfutabile, che dice: nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Buona giornata, Iapos.
Ciao Dennis, grazie. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
E grazie per i ragionamenti che ci regali.
Niente, è un piacere.
Rimaniamo nel contesto della trasmissione e cerchiamo di meditare sulla tua domanda. È eterno oppure? Oppure cos'è stato? È stato creato? Cioè, a questa domanda io ho cercato di rispondere attraverso la fantascienza. Io sono uno scrittore di fantascienza e una volta scrissi una novella nella quale ipotizzavo che quello che noi consideriamo universo è quello fino al quale siamo riusciti ad arrivare, con le astronavi, con i telescopi, fosse una specie di esperimento di qualcuno che ci teneva come in una bottiglia, una fiasca, qualcuno molto più grande di noi, che poi a un certo punto, stanco di vedere quello che noi avevamo combinato, ha interrotto l'esperimento e ha annullato l'universo che noi pensiamo essere infinito. Però costui aveva a sua volta qualcuno al di sopra di lui e anche lui era in una fiasca, la quale sua fiasca conteneva la nostra fiasca. E ancora, finché a un certo punto concludo il racconto o la meditazione fantascientifica con: adesso non ho più tempo di raccontarvela, vi do appuntamento al prossimo racconto. Quindi dando una fine che non aveva una fine, come si faceva una volta nei cosiddetti romanzi d'appendice che non finivano mai, o come adesso in certe telenovele che durano da 6-7 anni. È un mistero. Einstein aveva cercato di spiegarlo, Richard Hawkins ha dato una sua interpretazione attraverso un libro che si chiama Il gene egoista, però credimi, io non credo che nessuno mai risolverà questo mistero, sul quale hanno speculato filosofi, cartomanti e soprattutto i religiosi, di qualunque religione. che hanno chiesto una tangente per assicurare un futuro che nessuno conosce e dal quale nessuno è mai tornato a raccontarci se esiste. La tangente sono le donazioni, le preghiere, tutto quello che le religioni chiedono, perché chiedono sempre qualcosa e in cambio non ti danno niente, se non una speranza, un'assicurazione che però nessuno ha mai riscosso, comunque nessuno è mai tornato a dire che l'ha riscossa. Queste sono le mie considerazioni, ti ringrazio per avermi ascoltato e spero che il prossimo ascoltatore si mantenga in tema. Grazie.
Grazie a te Antonino, arrivederci. Intanto ringrazio i due ascoltatori che sono intervenuti, quindi Dennis e Antonino, ed è molto interessante la speculazione di Antonino di questa sua novella, perché sicuramente a volte ci poniamo delle domande anche sulla creazione dell'universo o immaginiamo un creatore come potrebbe essere anche nella visione delle religioni, eccetera, ma alla fine è possibile anche che se questa creazione c'è, questa creazione non sia altro che un processo infinito, per cui dal microcosmo al macrocosmo alla fine tutto si compenetra, quindi dalla nostra vita alla nostra esistenza. E ovviamente aggiungo un'altra visione alla visione di Antonino, nel senso, guardando nel macro noi potremmo effettivamente essere dentro una fiasca e a sua volta però anche chi ci tiene in questa fiasca potrebbe essere dentro una fiasca e a sua volta essere tenuto chi mantiene quella fiasca in un'altra fiasca, quindi in un processo infinito, diciamo, di questo tipo. E potrebbe forse essere anche la stessa cosa per quanto riguarda dentro di noi, potremmo forse essere anche noi stessi un universo, se guardiamo al nostro corpo umano, a come è costituito, eccetera, quindi essere noi stessi, diciamo, il corpo sostanzialmente di un universo rispetto a tutto ciò che costituisce, che ci anima, eccetera. Quindi quello che possiamo vedere o riteniamo di vedere o di immaginare nel macrocosmo potrebbe essere così anche nel microcosmo. E a questo punto anche una domanda posta dando per scontato anche la centralità della nostra esperienza umana. Forse questa centralità dell'esperienza umana viene un po' meno, perché possiamo considerarci infinitamente grandi rispetto ad un mondo infinitamente piccolo dentro di noi o più piccolo di noi, ma anche infinitamente piccoli rispetto ad un mondo molto grande. Ma ci dà l'idea di quante cose noi non abbiamo potuto esperire, sia per quanto riguarda ovviamente lo spazio, visto come uno spazio lontano o esterno al nostro pianeta, ma anche semplicemente molto lontano, diciamo, dalla Terra su cui camminiamo, ma anche per quanto riguarda poi quello spazio, quei mondi che ci costituiscono, che costituiscono il nostro organismo, il nostro corpo, eccetera. E quindi con la stessa allora fantasia ci potremmo chiedere se anche le cellule che ci costituiscono, i microorganismi che sono al nostro interno, si pongano delle domande effettivamente sul cosmo in cui abitano, anche se però, indipendentemente dal fatto che possano porsi delle domande o meno, svolgono una funzione, svolgono un compito. Questo noi possiamo vederlo, e questo compito fa stare, diciamo, ci fa vivere, ci fa sopravvivere. Ecco, chissà se può essere così anche nel macro, se anche noi possiamo forse svolgere un compito o una funzione, diciamo, in un organismo più grande. Chi lo sa, può essere un pianeta o può essere un universo. È una visione possibile, ovviamente, che però sicuramente sotto certi aspetti, come dice Antonino, può restare una speculazione, perché quello che alla fine, di cui posso trarre conoscenza, come vi dicevo prima, in modo diretto, è l'universo che vivo nella mia vita. Per il resto poi posso fare delle speculazioni, ovviamente, oppure posso anche dare credito a delle cose che leggo, però non sarà mai la stessa cosa come poterle esperire direttamente. Per quanto riguarda invece la considerazione che faceva Dennis, e quindi anche la, diciamo, la sua citazione di Lavoisier, per cui tutto niente si crea e niente si distrugge, ma tutto si trasforma, ovviamente sì, è interessante, però secondo me anche questa legge non necessariamente può considerarsi una legge inconfutata o inconfutabile, perché può essere un'interpretazione della realtà. Se guardiamo, la scienza stessa non parla mai di verità che debbano essere assolute, ma il metodo scientifico stesso si fonda sulle probabilità. Quindi qualcosa è vero perché dovrebbe essere ritenuto, sempre però in base a dei conseguimenti dell'esperienza e quindi degli esperimenti, probabilmente vicino alla realtà, alla verità. Però poi può essere messo in discussione da altre scoperte, da un altro paradigma scientifico, eccetera. E quindi chi lo sa che anche questo non possa essere messo in discussione? Chi lo sa che effettivamente poi non si possa creare qualcosa o distruggere qualcosa, eccetera? Quindi sono comunque cose, secondo me, che uno può leggere, a cui può dare credito effettivamente, e trasportarle anche su altri piani della propria esperienza. Un'altra cosa che diceva Dennis, ad esempio, in apertura del suo intervento, sul fatto che dovremmo comunque avere una determinata coscienza o avere coscienza per poterci porre le domande. Sicuramente questo è vero, nel senso che adesso questa trasmissione, diciamo, è uno stimolo per poterci porre delle domande, è uno stimolo prima di tutto anche per me, per potermi porre delle domande, vedere sia la piccolezza in cui posso vivere in confronto ad un mondo molto grande, ma anche effettivamente la grandezza che invece determinate domande possono suscitare in me. Perché anche il fatto che noi possiamo vivere all'interno di un universo dà un'idea comunque di qualcosa di molto bello, secondo me. che ti fa, ti dà, ti aiuta ad emanciparti un po' da quello che può essere il tuo vissuto quotidiano, che per ognuno alla fine diventa molto spesso un vissuto che può essere bello, può essere brutto, alternare momenti belli o momenti brutti, o può essere costrittivo, eccetera, ma che sostanzialmente però è molto spesso fatto di ripetizioni, in cui non abbiamo un'idea del fatto che noi possiamo essere una vita tra miliardi di vite, e anche che, mantenendo questa idea, questo possa essere un pianeta in mezzo a miliardi di altri possibili pianeti, o la nostra forma di vita possa essere una forma di vita rispetto a miliardi di forme di vita che esistono su questo pianeta, se pensiamo anche agli animali, agli insetti, eccetera, e non solamente alle forme di vita animali, poi. Quindi aiutano molto a dare il respiro, e le trovo molto utili in questo senso. E più che avere coscienza, secondo me, è una questione di essere, in questo senso. E come dicevamo nella puntata precedente, per chi avesse avuto occasione di ascoltarla, di ascoltare la lettura che abbiamo fatto, un punto di vista molto spesso riflette non tanto e non solo l'angolazione da cui uno si pone, ma anche la coscienza che ha in quel momento e la coscienza che ha in generale. Quindi è vero, come dice Dennis, che dovremmo avere una coscienza per porci determinate domande, ma più che altro essere una coscienza per porci delle domande, anche perché molto spesso si danno per scontate tutta una serie di risposte e noi le domande non ce le poniamo perché non siamo stimolati a poterci porre delle domande. Siamo già talmente pieni di risposte che non ne vorremmo nemmeno di domande. Per quanto poi, se andiamo effettivamente a sondare, c'è poco o nulla di quello che caratterizza la nostra vita che noi conosciamo. Alla fine non possiamo dare una risposta che possa essere certa, diciamo, valida per tutti, come nel caso delle religioni o della scienza, su quello che può essere lo scopo della vita o su cosa ci sia oltre la vita. Non possiamo farlo in realtà nemmeno sull'origine dell'universo, su una sua creazione per l'appunto, o sulla sua eternità o meno, sulla sua infinità o meno. Ma non possiamo farlo molto spesso neanche quando parliamo del fondamento stesso della nostra vita. Cioè, le cose a cui diamo risposta sono molto spesso delle cose, purtroppo, sembra brutto da dire, superficiali, diciamo accidentali o incidentali della nostra esistenza. Sappiamo accendere un interruttore, sappiamo una marea di cose, però sostanzialmente il fondamento su cui si fonda la nostra stessa vita lo ignoriamo. E quindi è come se anche tutte le conoscenze che possiamo avere, sia quelle maturate attraverso l'esperienza, quindi solide, come dicevamo, sia quelle che forse possono essere fallaci o addirittura sbagliate perché non sono maturate attraverso l'esperienza, ma si poggiassero però, solide o meno che siano, si poggiassero sul vuoto, sostanzialmente, come se camminassimo nel vuoto. Invito chi avesse qualcosa da dire appunto sull'argomento, sulla domanda che ci siamo posti, ovvero se l'universo sia stato creato o sia eterno, a poterlo fare. Abbiamo ancora qualche minuto per poter accogliere un intervento telefonico. Il numero è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Invece, se preferite scrivere, il numero di telefono degli SMS è il 345 18 91 68 5. Pronto?
Pronto, sono Antonio.
Ciao Antonio.
Ciao, sono stato stimolato da... Allora, non sapevo che il mondo fosse una matriosca. Questa è, me la segno, sa qua, sul livello della fantasia, non della... In effetti nessuno è tornato indietro dall'aldilà, nessuno può dire se il mondo c'è sempre stato o se è stato creato da qualcuno. Quindi nemmeno io ho la risposta. Semplicemente applico un processo simile a quello che tu sostieni, quello dell'esperienza. E nell'esperienza umana ci sono dei modi di funzionare, che tu hai ben descritto, il processo di individuazione, eccetera, eccetera. La imitazione, noi impariamo imitando gli altri, e in una prima fase non capiamo neanche il perché, ma dato i risultati, pensa all'apprendistato, pensa a quando siamo ragazzi. E quindi il criterio che adotto, proprio basato sull'esperienza, è la sensatezza. Allora, può avere senso che ci sia il nulla e tutto è una illusione? Oppure quello che c'è, che noi vediamo, è senza senso? Ma perché allora l'essere umano chiede un senso? Perché si ubriaca? Perché è una moda? Noi nelle cose ci chiediamo sempre qual è il senso. Allora, se fosse vero che dall'esperienza e dalla ricerca di senso noi cerchiamo delle risposte, ecco, vengono fuori tutte le narrazioni degli uomini. E ognuno ha una sua motivazione, eccetera. Quindi io propendo per una scala ontologica dove ci sia, non so neanche lì se ci sarà un vertice, comunque che c'è qualcuno che è più grande di me. Come la distanza tra la lumaca e me è niente rispetto alla distanza tra l'essere umano e quello che noi chiamiamo Dio, che sarebbe una intelligenza che ha creato il mondo, proprio in base anche al principio di causa-effetto. Ogni effetto noi dall'esperienza vediamo che ogni effetto ha una causa. E fino adesso non c'è smentita. Ecco, quindi si va per induzione, cioè non è che io posso dimostrarlo con i fatti che è così. È semplicemente molto alla buona in base a una, a un bisogno di senso. E quindi anche quello della speranza, la speranza che dismessi gli abiti terreni ci possa essere una trasformazione e si passi un altro stato, questo non lo so. Sono tutte, è come ognuno se la racconta, sono tutte narrazioni che facciamo noi per uscire da quella bottiglia in cui siamo intrappolati, che poi quella bottiglia è dentro un'altra bottiglia e poi è la matriosca, il meccanismo della matriosca. Questo è come dal punto narrativo per raccontare, va benissimo, ma la ricerca di senso mi suggerisce, mi dice, mi fa pensare che non tutto finisca qui. Altrimenti sarebbe un teatrino, un teatro, se no il mondo è un teatro. Cioè, nasciamo attraverso i meccanismi dell'essere umano, impariamo a stare al mondo, troviamo la nostra strada e poi si va alla fine. E tutto muore lì. Ecco, sta a come noi ci raccontiamo le cose. Inoltre, il meccanismo che nulla si crea e nulla si distrugge, è vero? È nel mondo il mondo reale è così. Però bisogna che lo applichiamo al mondo già fatto. E ritorniamo di nuovo, ma è un mondo che c'è da sempre o è un mondo che è stato creato? E quindi riprende di nuovo il meccanismo di Biella e Manovella. La risposta vera, nel senso di scientifica, non ce l'abbiamo. E le risposte che ci diamo noi sono quelle legate al senso della vita. Altrimenti si impazzisce. Se la vita non ha senso e la vita è il nulla, fosse il nulla, uno impazzisce. Ecco, qui quindi l'interrogativo si pone come, non si esaurisce qui. Sarebbe troppo bello che tutto si esaurisse in un parlare vano, in un parlare sopra le cose. Ciao.
Ciao Antonio, grazie mille.
Cerco ovunque sei.
Pronto?
Ciao, sono Piero.
Ciao,
buona
Piero.
Buona giornata a tutti.
Buona giornata.
Senti,
a te.
Vado su un parlare molto semplice e capibile, penso. Edoardo Agnelli, figlio dell'avvocato Agnelli, era laureato in filosofia. Aveva cercato in giro per il mondo la luce, l'anima dell'uomo, e poi è arrivato su un cavalcavia e si è buttato giù, lo sai, no?
Sì.
E suo papà, l'avvocato Agnelli, era una persona che diceva a 50 anni solo le cameriere e i servi si innamorano. Era noto che si era fatto le plastiche perché usava spesso la cocaina. E io mi permetto di dire che è stato un pessimo esempio per il popolo italiano. Un pessimo, pessimo, pessimo esempio per il popolo italiano. Ha messo la parte della popolazione, ha sradicato, come adesso stiamo sradicando gli africani, impoverendoli, portandoli qui a fare una vita grama, una vita da disperati, vivono meglio gli animali, ha portato mezza Sicilia in catena di montaggio. Catena di montaggio. Io non so se tu auguri al tuo peggior nemico di passare 8 ore in una catena di montaggio. Sappiamo tutti com'è andata con l'economia italiana. Allora io dico, io studio Kant, Spinoza, Leibniz, cerco di capire la verità e trovo quello che mi fa rabbia. L'Italia è un paese dove l'università è gratuita, perché quei 1.000-2.000 euro se hai l'ISEE alta sono solo spese di amministrazione. In America frequentare un'università, un college, ci vogliono centinaia di migliaia di euro. L'Italia è bellissima perché dà l'opportunità anche a un poveraccio di entrare nel sapere. E a me, sai, delle volte penso, o sei scemo o ci fai. Mi fa il vomito che una persona che ha la possibilità di capire, e difatti sento che tu veramente sei una bella persona, perché con me mi usi una pazienza, anche se delle volte dico delle fregnacce, perché sai, più si parla, più si dice fregnacce. Se uno sta zitto, fregnacce non ne dice. È come quello che sta a letto, sta in poltrona, sbagli non ne fa. O come quello che fa lavori fatti di chiacchiere, che con le chiacchiere puoi dire tutto il contrario di tutto. Sai, l'altra cosa è fare l'artigiano, vendere un prodotto, perché lì hai un riscontro subito, c'hai l'avvocato, quello ti dà pure le mazzate se sei a Napoli. Cosa voglio dire? Voglio dire il sapere, la verità, e persone che hanno proprietà di linguaggio, che sanno una logica mentale, col senso della collettività, del rispetto del prossimo, e accettano che simili personaggi ci ha raccontato cosa hanno fatto in Italia, a cosa ci hanno portato. Sono i padroni di tutta la stampa, di tutta la televisione, di tutti i giornali, e ovviamente chi è in possesso magari della dialettica, di una buona penna, oggi come oggi senza soldi non vivi. Non è che viviamo con l'orto in campagna, con le pecore, con l'agricoltura, oggi come oggi. Chiaramente il giornalista non è più il cane da guardia della popolazione, quello che dovrebbe tutelare il cittadino, la collettività, non è altro che il dipendente di un padrone. E questi padroni in Italia sono Caltagirone, Angelucci, Benetton, Agnelli, Elkan, persone che io non so, cioè io ti chiedo, vieni a Radio Cooperativa, sei una persona giovane, se puoi permetterti di fare delle ore di volontariato così, cioè io non lo so, perché oggi come oggi è dura vivere, bisogna lavorare, ci sono le spese, i costi. Se uno abita in un appartamento, ha le spese condominiali, le bollette, muove un catorcio di macchina, oggi come oggi, cioè voglio dire, questi hanno schiavizzato il mondo. E noi, col sapere, perché se hai studiato la filosofia, hai studiato la logica, hai studiato il pensiero, tu che cosa pensi di questo sistema, di questo mondo? Io vado proprio sul piccolo, perché al di là di fare macro ragionamenti, sofismi, cioè, la filologica, l'ermeneutica, guardiamo proprio, cioè, voglio dire, tu ti alzi la mattina, per te la vita è facile. Questo tipo di società che ti hanno creato questi, i giornali che leggi la mattina, ti sembra che siano una subdola catena col bastone per renderti tipo i topi di laboratorio che fanno il saltino, trovano il formaggio, imparano a creare la ludopatia, branchi di disperati di anziani che li vedo dal tabacchino col gratta e vinci, o che vanno alle slot, si mangiano i soldi per poter mangiare alle slot perché hanno studiato i topi, come ipnotizzarli con dei suoni, con dei giochi, hanno imparato che se con 7 schiacciate prendono il formaggio allora continuano, c'è la dipendenza mentale, se non li fai mai vincere allora smettono. Nei laboratori invece di studiare il cancro, di studiare il tumore, studiare come dare un po' di serenità alla gente, studiano come creare la malattia, poi l'USL studia, cura la ludopatia.
Cioè io... abbiamo proprio un cane che si morde la coda. Io adesso telefono a te e ho telefonato apposta, perché chi ascolta te vuole la filosofia per capire, dire mi guardo allo specchio, chi sono, questo mondo cos'è, quali sono i miei obiettivi, qual è la mia ambizione, cosa mi rende felice. Ciao, scusami e grazie mille della pazienza che mi usi, sai? Ciao.
Ciao Piero, buona giornata. Allora, ma non abbiamo molto tempo, diciamo, sono le 13:29, sforerò di qualche secondo per dare una breve risposta a Piero e anche ad Antonio. Allora, intanto ringrazio tutti voi che siete intervenuti, anche chi ha ascoltato la trasmissione, è stata una trasmissione molto pregna, quindi sia nell'introduzione, il testo che vi ho letto, sia ovviamente nelle domande, quindi grazie. E una risposta breve a Piero: non credo che la vita sia facile, non credo sia difficile, ho passato del mio tempo anche a dedicarmi a studiare o ad usare anche la dialettica o la penna, come hai detto tu, nel cercare di conoscere questo sistema di cui tu dici, anche sotto certi aspetti di contrastarlo, di fornire delle verità alternative, però diventava anche per me un cane che si morde la coda. Le considerazioni non sono mutate su di me, però ho trasportato questo piano di azione o di conoscenza su me stesso, per, come dicevo prima, non tanto per un discorso di egoismo o di individualismo, ma perché oggettivamente è l'unico campo in cui posso fare qualcosa e quindi di conseguenza anche aspirare a poter dare qualcosa, e quindi per me stesso. Credo che sia vero quello che tu dici sul sistema, o come le considerazioni che aveva fatto Dennis, ad esempio, nel suo intervento telefonico, però dobbiamo farci i conti e non possiamo, secondo me, nemmeno essere vittime di un sistema, altrimenti creiamo noi stessi una condizione di impossibilità, incapacità, che non ci permette neanche di poter accedere, anche può sembrare strano da dire, ma anche ai lati positivi della vita, della nostra esperienza, quindi di poter, per quanto possiamo, vivere questa vita anche come una possibilità di insegnamento, di apprendimento, nonostante l'esistenza degli agnelli o di chi per loro. Poi chiaramente non entro, ecco, nel contesto che hai fatto, però l'esempio è stato molto, gli esempi che hai fatto sono stati molto calzanti. E ringrazio Antonio anche per il suo intervento che ha preceduto quello di Piero, soprattutto per questo aspetto che lui ha citato, il bisogno del senso, di dare un senso. Credo che ci sia questo bisogno dentro di noi, però in qualcuno può emergere e qualcuno no. Noi abbiamo tanti bisogni, abbiamo il bisogno di mangiare, possiamo vivere il bisogno di avere una sicurezza, il bisogno di avere una compagnia affettiva, il bisogno, tanti possibili bisogni di affermarci, c'è anche il bisogno forse di dare un senso, e sicuramente anche questa trasmissione contribuisce a stimolare questo bisogno o a rispondere a questo bisogno, ma è un bisogno che credo che in noi possa emergere a seconda della coscienza che possiamo maturare. È un bisogno di senso quello che ha espresso Antonio, come quello che ha espresso Piero in altre forme, trovandosi di fronte ad un mondo che sembra andare all'opposto di come secondo lui potrebbe andare, o quello che ha espresso Dennis e che ha espresso Antonino anche nel suo esempio. Grazie a tutti voi, gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, quindi il 7 luglio dalle ore 12 alle 13:30, sempre qui sulle frequenze di Radio Cooperativa. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto a tutti voi. Il male del mondo, come il bene, è tutto dentro di noi. Nessuno è salvo se tutti non saranno salvi. Il valore di Dio risiede solo nelle nostre azioni.